oggi abbiamo Luca Marchetti. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Luca, che sensazione ti ha dato questa domenica di campionato, questo weekend, ecco, di campionato? Quali sono le fotografie che ti porti dentro?
Beh, diciamo che il tuo incipit di trasmissione è stato piuttosto efficace. C'è una lotta per lo scudetto che si è riaperta totalmente, perché il Milan non ha approfittato dello scontro diretto fra Inter e Napoli, avrebbe potuto comunque guadagnare punti su una delle due, invece è andato a perdere su una delle due. L'Inter ne ha approfittato in maniera piena, perché ha rosicchiato 3 punti sul Napoli e 3 punti sul Milan. Quello che non le è riuscito con il derby le è riuscito in questo turno di campionato, quello che non le è mai riuscito in questo campionato le è riuscito contro il Napoli, perché non ha mai vinto uno scontro diretto, lo ha vinto in rimonta, prima Milan invece rimontata, quindi da questo punto di vista c'è stato un passo in avanti della squadra di Inzaghi, è riuscita a fare 3 gol a una squadra che finora in tutto il campionato ne ha presi 4, quindi a testimonianza anche della qualità della rosa a disposizione di Inzaghi, con un pizzico di fortuna in più che nelle volte precedenti gli era mancato, perché alla fine il Napoli ha avuto almeno due grandissime occasioni per pareggiare la partita, perché il colpo di testa di Mario Rui con la parata fortunosa, anche fortunosa, di Handanovic, e il tiro di Mertens alto avrebbero potuto regalare al Napoli il 3-3. Questo non è successo, sarebbe stata l'ennesima beffa di un'Inter recuperata. La Roma vince quasi con la forza dei nervi, con la forza della gioventù, con la forza della freschezza, e quindi si issa al 5º posto scavalcando tutto d'un fiato Fiorentina, Juventus e soprattutto Lazio. E c'è una Juve che ne esce un po' rinfrancata, non sarà una bella Juve, è una Juve concreta. In questa domenica io però mi conservo anche le parole, a mio avviso, opinione assolutamente personale, fuori luogo di Sarri, su non tanto sul rigore, perché poi è giusto che un allenatore possa avere la sua idea sul rigore, potrebbe anche essere un unico punto di vista, ma rispetto a tifo, juventini, sono andato lì per lavorare, eccetera, eccetera, mi è sembrata una caduta di stile.
Oh Luca, sono contento che lo dici anche tu, perché anche io ho percepito questa cosa qua e mi fa piacere, perché poi è giusto anche prendere, così come tante volte uno prende, ma non si tratta nemmeno di fare accusa o difesa, si tratta di fare cronaca e fare opinione. In questo caso francamente si è percepito un po' una sorta di astio che probabilmente anche Sarri si porta dietro, e comunque concordo con te, poi ci sono dei momenti in cui l'astio lo tieni in un cassetto pubblicamente, cerchi di avere un comportamento diverso, no? In questo caso sono contento che tu l'abbia evidenziato. Ti chiedo anche, restando sull'aspetto proprio dei calci di rigore, se secondo te, perché al di là di Sarri, ho visto nei giocatori della Lazio, ho visto nei giocatori del Napoli sul rigore di Koulibaly, cioè c'è, continua a esserci questo vizio di lamentarsi anche senza vedere, cioè se poi un arbitro va davanti al monitor e con grande decisione, come giusto che sia, dice quello è il rigore, avrà visto meglio dei giocatori in campo che si mettono le mani in testa, no? Quindi ci vuole una collaborazione anche da questo punto di vista da parte dei giocatori. Per esempio ho apprezzato Reina, che sul secondo rigore su Chiesa, lui è consapevole, cioè è andato dietro la stravolta, ci mancava pure che diceva non era rigore,
mancava la benda da pirata,
hai capito, è andato là con lo sciabolo in mano, ma anche Cataldi, Luca, perdonami, si vedeva anche in TV, poi magari là per là ci può stare che uno dice voglio vedere la dinamica del gioco e così, fammela vedere al replay, però là tu Sarri non mi puoi dire che quello è un rigorino, con tutto il rispetto Luca, se no non se ne esce più.
Guarda, io parto da un presupposto, intanto secondo per personale opinione, per me l'errore è andato a vederlo al VAR. Cioè, ne devi rendere conto prima.
Bravo.
Ma al di là di questo, tu puoi anche avere l'opinione che sia un rigorino. Magari sbagli, magari sei preso dalla partita, magari pensi che c'è stato un episodio a tuo favore che invece non è stato giudicato così, e quindi sei condizionato. Io non discuto, e si potrebbe invece discutere sull'opinione che ha Sarri rispetto al rigore di Cataldi. Io discuto il contorno in cui hai inserito questo episodio, dicendo è il classico modo con i rigorini in cui è abituato a vincere la Juve, non mi interessa i tifosi della Juve, io lì ci ho solo lavorato.
Capisci? Cioè, boh,
a me questo non è piaciuto. Poi che lui ci sia stato male ad aver allenato la Juve, perché non si è integrato, perché pensava di poter fare, di poter cambiare un certo tipo di mentalità, perché si è accorto che non era il suo ambiente, e che queste idee le aveva avute anche prima. D'altronde tu lo sai benissimo, perché ne abbiamo parlato tante volte, era stato eretto a comandante, perché Sarri era il comandante, non solo il maestro, ma era il comandante a Napoli, proprio per questo suo atteggiamento anti-juventino, che nella narrazione calcistica a noi giornalisti piace, perché comunque crea una contrapposizione e una storia da raccontare. Quindi quando il comandante va ad allenare la Juventus, i tifosi del Napoli infatti si sono arrabbiati, perché si sono sentiti traditi. Ora, uno che ha fatto una scelta di andare ad allenare la Juventus per poi rinnegarla, già questo
non è
tipo
coerente,
di immaginare,
diciamo.
No, dico, già questo tipo di immaginario l'hai sporcato con le tue decisioni. Di tornare sui tuoi passi, per carità, fa parte di una presa di coscienza, quindi non è condannabile. Non mi è piaciuto, espresso così, in maniera così caustica, come hai detto tu prima, che sembrava che avesse il dente avvelenato e che stesse in quel momento rosicando perché ha perso, perché la sua voglia era quella di battere la Juventus nuovamente.
Uff. E secondo me, anzi, più che
io
secondo...
l'ho letta così, magari sbaglio io, per carità, no. Ma a me personalmente non è piaciuto. Poi bisogna rispettare le opinioni di tutti, e per me Sarri rappresenta comunque un personaggio assolutamente da raccontare del nostro calcio, che ha portato grandissime novità. In questo frangente a me non è piaciuto.
È diventato un po' schiavo anche del personaggio che è stato creato, del comandante,
ma io
di questo sarrismo.
So. A lui gliene frega niente, sinceramente. A lui del suo personaggio non gli importa niente. Lui è bello perché è sincero in quello che fa, in quello che dice, in quello che racconta, in quello che ti comunica. A volte, secondo me, questo tipo di sincerità così spiattellata, brutale, caustica, ripeto, è stato maleducato, secondo me. Non è stato educato dire quelle cose lì, secondo me.
No, ma io sono molto d'accordo con te invece su questo punto di vista. Senti, ti chiedo invece dall'altra parte, no? Poi ci spostiamo a San Siro virtualmente, a Meazza in San Siro. Dall'altra parte Allegri invece a fine gara, a parte che non l'ho visto, hai vinto 2-0 all'Olimpico, in genere noi lo vedevamo con quel sorriso a 200 denti, come piace fare a lui, soddisfatto. Ho percepito che comunque lui è un po' preoccupato e comunque ancora della squadra, e probabilmente fa bene ad esserlo, perché queste battaglie le porti a casa, adesso devi riuscire a proporre qualcosa di diverso, l'abbiamo sempre detto, contro altre squadre. Ma soprattutto però poi dopo lui ha detto una cosa interessante, no? Ha detto: voi volete che io vi racconti il contrario, corto muso, non corto muso, io semplicemente mi diverto e quando lo capirete sarà troppo tardi. Come l'hai interpretata queste sue parole? Che cosa ti hanno fatto pensare?
Il mind games fa parte anche qui della narrazione. Io non penso sinceramente che un allenatore importante come lei, come un allenatore importante come Sarri, cerchi di indirizzare le proprie scelte per vincere una sfida personale con un altro allenatore che la può pensare diversamente. A noi piace metterli in contrapposizione perché sono in contrapposizione, ma Allegri dice anche una cosa molto intelligente, a mio avviso. Non esiste un modo per vincere. Ognuno ha il suo.
Esatto.
Quello di Allegri è questo, quello di Sarri è un altro, entrambi hanno vinto e quindi entrambi hanno ragione.
Esatto.
A noi piace creare la contrapposizione, perché il calcio vive di contrapposizioni, è me contro te, è Juve contro Lazio, è Milan contro Fiorentina, è Inter contro Napoli e tutto quello che ne consegue. Quindi se ci sono delle storie che narrano e che continuano a raccontarci ancora una contrapposizione, meglio. Poi, come nella vita, uno ha più piacere a vincere in un modo piuttosto che in un altro, e quindi diventa un fan, un tifoso di una filosofia piuttosto che di un'altra. Nel nostro possiamo essere più vicini ad Allegri o più vicini a Sarri, ci piacerebbe vincere più in un modo piuttosto che in un altro, e quindi raccontiamo la storia. Allegri non può essere soddisfatto al 100% di quello che ha a disposizione, indipendentemente dal fatto che l'obiettivo di Allegri è quello di vincere, ma poi bisogna che trovi gli equilibri giusti, no?
Sì, assolutamente.
Ancora non ci sono.
E forse
però...
è questo che si nasconde dietro quella maschera,
certo,
non necessariamente contenta. Cioè, dici, io so
secondo
che...
me sì.
Qualche
poi
problema,
ci sono delle cose che devono essere messe a posto. C'è un centrocampo che deve essere messo a posto, un vero numero 9 da prendere in considerazione, perché Morata sta facendo bene ma non sta facendo benissimo, forse ci si aspetta qualcosa in più. Se tu pensi che i migliori marcatori della Juventus oggi sono Dybala, che ha giocato credo la metà delle partite se ci va bene, e Bonucci, quindi in campionato, tipo, se non sbaglio. Quindi la Juventus però ha delle cose interessanti. La Juventus, quando tu vedi gli 11 in campo, cioè gli 11 scelti da Allegri, non sai se giocano 3-5-2, 4-4-2 o 4-3-3. Questa è una grandissima dote, secondo
sì.
me.
E io ho la sensazione, e qua entriamo nello specifico anche un po' del mercato, così sfrutto il tuo ruolo in questo senso, ho la sensazione che una piccola svolta forse c'è stata dall'infortunio di Danilo, peraltro in questo momento è arrivato al J-Medical, ha problemi a deambulare, quindi probabilmente quello che si teme all'adduttore, quindi uno stiramento all'adduttore, potrebbe essere confermato, ma lo scopriremo ovviamente in giornata con il comunicato ufficiale. Però quella fase, quel momento ha portato Allegri a dire: che cosa faccio adesso? Ha messo Kulusevski, cioè praticamente ha alzato anche un po' il baricentro della squadra, quando magari ti aspettavi che là provavi a cercare di abbassare ulteriormente e fare la guerra. L'hai fatta però alzando un po' il baricentro, forse questo cambia un po' le cose. Ti aspetti per esempio che contro il Chelsea possa proporre una sorta di, possa proporre soprattutto il 4-3-3 con quadrato basso e nel tridente lì d'attacco magari Morata, cioè Chiesa, Morata e Kulusevski, e cominciare a preparare quella che potrebbe essere la Juventus del futuro, dove, e qua arriva la domanda di mercato, per adesso perché è infortunato, magari quando poi recupererà.
La Juventus del futuro ci deve essere Dybala.
Esattamente,
Dybala
sì.
4-3-3,
come vestito tattico, perché poi con il ritorno di Dybala io me lo immagino, e qua arrivo anche alla domanda di mercato: Chiesa, Vlahovic, Dybala, è una possibilità?
Secondo me a livello tattico non funziona. Dybala non può fare l'esterno offensivo, è un trequartista, una seconda punta,
più uno,
non
due.
Un attaccante esterno. Esatto, 1-2 o nei due.
O nei due, perfetto.
O nel 4-4-2. Vlahovic a gennaio, secondo me, è molto difficile che arrivi. C'è qualche interpretazione sull'esultanza che ha fatto nei gol contro il Milan. Io resto qui, non so quanto possa essere veritiera o meno, ma al di là di questo, non è nell'intenzione della Fiorentina trattenerlo, cioè vorrebbe chiudere l'operazione prima possibile, ma le offerte che sono arrivate non sono prese in considerazione da Vlahovic. E oggi non credo che la Fiorentina possa accettare quello che la Juventus è in grado di offrire, perché la Juventus non è che non ha i soldi, ma per questione di bilancio può fare delle operazioni alla Locatelli, e non credo che sia l'idea migliore per la Fiorentina di vendere il giocatore a gennaio, perché allora se lo devo regalare, regalare per modo di dire, se lo devo prestare con un costo basso per poi farmelo pagare in seguito, allora lo sfrutto io intanto, no?
Sì,
intanto
sì.
Magari arrivo in Europa League per la,
anche perché si
stagione.
È ritrovato un po' di feeling tra la città, una tregua, va, più che feeling tra
ma
la città.
Ma perché basta
lui.
Che segni, se
Bravo.
Segni va tutto bene, se sbaglia un rigore lo fischiano.
Lo insultano pure magari, però dicono ma segnami, poi dopo ti do il resto, però
esatto,
il calcio
esatto.
È così, il calcio è così.
Esatto.
Senti, se io ti facessi una domanda semplice, Luca, qual è la squadra secondo te più forte, al di là di quello che dice il campionato, proprio più forte come rosa, tu che mi risponderesti?
Non lo so, sono forse di un'incollatura avanti l'Inter, perché ha ereditato una rosa molto importante dalla passata stagione, però il Milan ha avuto il grande merito di allargarla questa rosa, nonostante ci siano stati e continuano ad esserci degli infortuni. Il grande merito del Milan è stata quella di allargarla questa rosa, Kalulu, Balloture, lo stesso Tatarusano, anche per esigenza Krunic, Tonali che è diventato un punto fisso, i Leao, Rebic, eccetera eccetera, cioè il Milan ha allargato la rosa, non c'ha 11 giocatori come poteva essere all'inizio della passata stagione. Il Napoli ha un 11 molto interessante, decisamente interessante, con una profondità di rosa leggermente inferiore a queste altre, e oggi con l'infortunio di Osimhen rischia di perdere un grande protagonista, perché è vero che a livello numerico il Napoli con Petagna e Mertens è assolutamente coperto, ma a livello tecnico e tattico perde un'opportunità incredibile, perché Osimhen, al di là del fatto che ieri secondo me non ha fatto una grandissima partita, ma è sempre uno che ha messo in apprensione i difensori dell'Inter.
Io sono molto d'accordo con te, anzi colgo l'occasione per fare grosso in bocca al lupo ad Osimhen, infortunio duro, infortunio che lo terrebbe fuori un mese, adesso c'è da capire una cosa,
se tutto va bene. Generoso.
Esatto.
No, sei generoso.
Perché il problema è che dopo comincia anche la Coppa d'Africa, quindi la domanda che si stanno facendo a Napoli è questa: si riuscirà ad avere il giocatore almeno per la gara del 19 dicembre, se non erro, contro il Milan, o il Napoli rischia di rivederlo direttamente a febbraio di ritorno dalla Coppa d'Africa? Secondo te, a sensazione, Luca?
Dipende, sensazione io penso che un mese e mezzo più o meno ci voglia.
Deve ancora essere operato, peraltro, in settimana verrà operato, quindi l'operazione, il recupero, poi puoi mettere una
diciamo
maschera,
che
quello che vuoi. Però...
Per saldare l'osso generalmente ci vuole un mese più o meno, 30-40 giorni.
Sì.
Ora dipende dalla data di operazione, mettiamo anche nella migliore delle ipotesi 40 giorni, io non so se poi il tipo di frattura che ha, sinceramente io questo non lo so, gli permetterà fra un po', ma al di là del fatto che sia scomposto, le permetterà dopo 20 giorni, con le precauzioni, quindi mascherine eccetera eccetera, di poter giocare. Io questo non ho idea, non ho proprio idea che tipo di rischi si possano correre se uno gioca con un tutore, non ho idea, quindi ci atteniamo a quella che è la normale decorso di una situazione del genere. Io dico che un mese e mezzo deve rimanere fermo, cioè che non può giocare, e poi dopo c'è la Coppa d'Africa, quindi Napoli rischia di rivederla a febbraio.
Esatto, e questo chiaramente l'aveva un po' messo in conto per la Coppa d'Africa Spalletti, adesso però lo perde un mese in più e qua ti devi rifar fare un po' di calcoli. Prima di andare alle domande dei nostri ascoltatori, resto proprio a Napoli e ti chiedo, ci siamo sempre chiesti tutti, Luca, quando arriverà la prima sconfitta bisognerà capire come reagirà il Napoli di Spalletti. Secondo te è arrivato un banco di prove importante adesso per il Napoli Spalletti? Perdi Osimhen,
sì,
perdi la prima partita, adesso devi dimostrare chi sei.
Ma è molto più grave la perdita di Osimhen che la sconfitta di ieri, ma senza dubbio. Ma senza dubbio. Il Napoli ieri ha perso una partita che avrebbe potuto anche pareggiare. Non ha giocato bene per 60 minuti, cioè ovvero è partita bene, si è seduta sul vantaggio, ha subito l'Inter, ha avuto la forza, nonostante il 3-1 e l'Inter in totale controllo della partita, di riaprire la partita e di mettersi in condizione di pareggiare l'incontro. Questo Napoli ha un'anima, questo Napoli ha un gioco, questo Napoli ha un'identità, questo Napoli ha una forza consapevole di quelli che sono i propri mezzi e le proprie potenzialità. Quindi la sconfitta di ieri non è una sconfitta che fa male, l'infortunio di ieri è un infortunio che fa male.
Molto male, molto male. A proposito di infortunio, la Lazio recupererà con ogni probabilità per la gara contro la Lokomotiv Immobile, almeno verrà convocato quasi certamente, poi ci sarà invece per la gara contro il Napoli, dove il Napoli invece ha perso Osimhen. Quanto ha perso?
Il problema del Napoli oltre all'infortunio di Osimhen è un calendario decisamente almeno sulla carta più difficile di quello di Milan e Inter
adesso, perché fino ad ora non aveva incontrato squadre. Ma il calendario poi io non so, domanda che ti faccio ex abrupto, proprio così: il calendario asimmetrico ti convince, ti piace o preferisci tornare a quello di prima?
Ma no, per me, ti dico la verità, per
tu
me uguale.
Devi giocare a tutto.
No, per me è assolutamente uguale. È chiaro che può cambiare il momento in cui incontri una squadra o meno rispetto allo stato di forma, sia proprio che dell'avversario. Però avendolo deciso 6 mesi prima, non è che tu potevi sapere che magari l'Inter è andata avanti in Champions League, il Napoli in Europa League, il Milan no, oppure che in quel momento si era infortunato Osimhen e invece ha recuperato Dzeko o ha recuperato Ibrahimovic. Quindi siccome è una cosa assolutamente affidata al caso, per carità, va bene, può essere un elemento in più da prendere in considerazione, non abbiamo elementi per capire se è meglio o peggio, per me è così, se me lo chiedi di botto ti dico che per me è uguale. Però le prossime fino a dicembre partite del Napoli, le prossime 7 partite del Napoli sono sicuramente più difficili rispetto a quelle di Milan e Inter.
E da questo punto di vista è stato importante nel cammino del Napoli fare quasi bottino pieno nella parte iniziale, così ti sei assicurato intanto un cammino, quando te lo potevi permettere, netto. Domande per te. C'è un audio, si sente poco, però proviamo a farlo sentire tra pochissimo. Se faccio una riflessione di un ascoltatore che fa 24 gol in un anno e mezzo, solo 3 partite, solo 3 quest'anno, abbiamo ad ora pagato quasi 1 milione gol Morata e speriamo che non sprechino altro per riscattarlo, non l'ho mai capita questa operazione. Io ti chiedo, cogliendo l'occasione del messaggio del nostro ascoltatore, se la Juventus è più indicizzata a riscattare Morata o se quei soldi che magari si era messa da parte per riscattare Morata ci aggiungerà qualcosa vicino per provare l'assalto a Vlahovic, o se le due cose sono scollegate.
No, no, scollegate non sono. Nel senso che la Juventus un attaccante lo deve prendere, potrebbe essere Morata, anche se oggi, come ha detto il nostro ascoltatore, non
i numeri non parlano a suo favore.
Ma, sai, comunque Morata lo pagheresti 60 milioni di euro, 10 più 10 più 40, se non ricordo male.
Sì.
Deve valerne la pena. Nel senso, è vero che tu hai già pagato una parte del cartellino di Dybala, pur avendolo già sfruttato, ma per andare a completare questo acquisto deve esserci una prestazione nell'anno di Dybala convincente, altrimenti magari faccio il ragionamento che dici tu. È vero, magari spendo un po' di più ma prendo qualcuno che mi dà più garanzie, che mi dà più certezze, che mi dà più prospettive, perché Dybala l'ho avuto 2 anni recentemente, più quello di prima, so quello che è, so dove può arrivare, so quali sono le sue virtù, ma so anche quali sono i suoi limiti. Quindi Dybala, Morata oggi ha la necessità di convincere ulteriormente la Juventus.
Sì.
È come tu come se l'avessi preso in affitto.
Okay? Bravo.
Tu devi decidere se comprarlo o no. Hai pagato finora troppo l'affitto o troppo poco, è stato giusto? Questo dipende dal rendimento di Morata, ma se poi lo vuoi comprare perché quella casa ti piace proprio, deve essere la casa che fa per te. Non deve essere un appoggio, perché fino a che sei in affitto puoi anche pagare troppo, ma prima o poi l'affitto scade. Ma se invece la compri, poi dopo te la tieni.
Sì, è così. E io credo che poi tra le altre cose ci potrebbe essere anche una sorta di strategia, perché credo che su Vlahovic ci sia anche l'Atletico Madrid, no? Per cui se tu gli lasci Morata, gli lasci un problema da risolvere prima di buttuffarsi su Vlahovic.
Questo dovrebbe essere sicuramente una cosa in più, certo.
Diventa anche questo un motivo di strategia. Senti, sentiamo quest'audio e poi ci salutiamo, vediamo se lo riusciamo a decifrare. Mi dicono che si sente poco, ci proviamo.
Un sussurro.
Sì, vediamo, rumori di sottofondo.
Franco da Remscheid, Germania.
Sì?
Senti, in Germania tutti odiano il Bayern München.
Sì.
Però non si parla così degli arbitri in Europa, non si parla degli arbitri così come in Italia. In Italia si fanno delle tragedie.
Io condivido, fortunatamente si sentiva abbastanza bene.
Non c'era bisogno di andare in Germania per capire questo, lo capiamo anche noi dall'Italia, ma funziona così anche in Inghilterra, funziona così anche un po' meno in Spagna. In Italia guardiamo questi dettagli qua, forse perché siamo rimasti scottati in passato con alcune dinamiche che non sono state chiare, perlomeno nell'immediato, dopo sì, che hanno confermato perlomeno almeno parzialmente alcuni dubbi, no? Alcune dicerie. All'estero questo magari è successo decisamente meno, quindi questa può essere una chiave di torno. Ma da sempre in Italia abbiamo additato la classe arbitrale come uno dei maggiori scandali, no? della nostra esistenza. È un modo di vedere il calcio, che poi sia giusto o sbagliato, questo lo lasciamo agli altri deciderlo. Sicuramente ci fa divertire in alcuni frangenti, alle volte ci fa arrabbiare. L'importante è avere la consapevolezza che non dipende da una VAR, una moviola, un arbitro, una bandierina, la sorte del mondo, insomma. Può dipendere la sorte di un campionato, la sorte di una partita, certamente sì. Poi bisogna ricondurre tutto a una relatività, no? Per cui, per carità, alcuni errori ce li ricorderemo, gli arbitrali ce li ricorderemo, certo, per sempre. Certo. Cioè, Byron Moreno ai mondiali ce lo ricorderemo per sempre. Il famoso gol di Muntari ce lo ricorderemo per sempre. Il rigore di Ronaldo Giuliano ce lo ricorderemo per sempre. Però poi dopo il mondo credo che sia andato avanti lo stesso.
Direi proprio di sì. Senti, due domande al volo ci sono, Luca. La prima, si è parlato di Luca come possibile attaccante della nazionale. A quale squadra di Serie A potrebbe far comodo? La Lazio, per farlo crescere alle spalle di Immobile? Ti chiede Fabio.
Ma intanto Luca potrebbe far comodo a tutti, ma facciamolo crescere, perché ha fatto bene, ora in campionato lo insegna da un po' di tempo, ha segnato il vero in nazionale nel 21. Lasciarlo crescere non significa lasciarlo stare in Serie B, significa portarlo in Serie A, per carità, fargli percorrere un buon processo. È un attaccante unico nel suo genere, perché è alto ma è forte anche tecnicamente, sente la porta, quindi avrà sicuramente un buon futuro avanti a sé. Non mettiamogli addosso troppa pressione, mettiamogli addosso la giusta pressione, ma non troppa.
No, no, io sono d'accordo perché altrimenti poi rischi di bruciarli, però una giusta pressione va messa. L'altra domanda invece ti arriva da un ascoltatore che ti chiede, per quanto riguarda il Milan, la solita storia su Kessié. Te la giro e ti chiedo: Kessié è più lontano, credo, che vicino al Milan o no?
È più lontano. È penso. Più no che sì, come no che sì, ho detto chiaro. L'altro giorno a Sky, sì. Che fa pure un gioco di parole.
No, no, è così, sono d'accordo con te. Allora, su questo ci salutiamo, anche se mi stava frullando nella testa anche un'altra domanda che però adesso mi sfugge, che mi ero concentrato sulla questione di Lucca e niente, mi verrà in mente e te la chiederò in privato, ti chiamo in privato e te la domando. Luca, intanto grazie, Luca Marchetti, Sky Sport, ciao, 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 ciao Luca. Ciao, ciao.